faremo un cenno alle tecniche che vengono utilizzate in biologia cellulare, in citologia, anche in parte in istologia, perché questo serve anche a capire alcune delle immagini che noi vedremo assieme dopo. Non sarete stati senza vedere nei libri delle immagini di tessuto, delle immagini di cellule. Ed è anche abbastanza importante riuscire a capire cosa si nasconde dietro, cioè quando vi facciamo vedere delle immagini, e io utilizzo moltissimo di queste immagini che sono in fluorescenza, che sono queste immagini un po' all'immagine di quella che io ho usato come simbolo per il corso, con questi colori fantastici, dal blu, il verde, il rosso, e ovviamente questo è frutto di una colorazione. Se abbiamo anche il video sarà perfetto. Ok, grazie mille.
Le batterie, due erano efficienti e l'altro un pochino debole e dava fastidio.
Grazie mille. Allora, eravamo qua e abbiamo detto ci sono le tecniche che sono delle tecniche morfologiche dai quali ci interesseremo maggiormente oggi, però farò anche un cenno poi dopo alle altre tipologie di tecniche che possono essere utilizzate. E lo faccio perché il mestiere del biologo è decisamente un mestiere sperimentale, è un mestiere dove l'aspetto in ricerca, prima di tutto, si fanno gli esperimenti e sui esperimenti si traggono delle conclusioni, d'accordo? Tutto quello che discutiamo e che a questo punto raccontiamo come nozioni assodate sono state però frutto di evidenze sperimentali. Almeno non è stato sviluppato finora l'equivalente di quelli che possono essere i fisici teorici. Si comincia un po' con la bioinformatica, ma altrimenti noi eravamo decisamente una classe professionale dove l'aspetto sperimentale è dominante. Che non vuol dire soltanto un aspetto manuale che è più riconducibile a un'impostazione di tipo tecnico, ma conoscere quello che si nasconde dietro alle tecniche o come usare le tecniche in modo appropriato è decisamente quello che rende la professione qualificante. Per quanto riguarda l'aspetto morfologico, avrete cominciato con la lezione di venerdì a vedere quelle che sono le diverse tipologie di microscopia, com'è il funzionamento del microscopio e così via. Allora, io faccio delle grandi classificazioni e farò una parte che è decisamente specifica nella microscopia. Lascio ovviamente al professor Dore fare tutti gli aspetti più classici e anche teorici alle spalle della microscopia, ma io faccio riferimento a quello che serve in particolare ai biologi cellulari e vedremo come si possono interpretare i risultati. Allora, la microscopia, e avevamo già visto le dimensioni cellulari, le dimensioni degli organelli cellulari nella lezione di mercoledì scorso, e era già stato indicato il riferimento alla microscopia ottica rispetto alla microscopia elettronica. La microscopia ottica ci permette di vedere fino, cioè le strutture cellulari, fino a una tipologia cellulare, a vedere il nucleo, ma di per sé non riusciremo a distinguere, senza nessuna forma di identificazione particolare, quelle che sono le strutture subcellulari. Per vedere le strutture subcellulari in microscopia ottica bisogna avere ricorso a effetto indiretto, cioè non vedo la struttura, ma vedo la colorazione che identifica quella struttura, che è diverso. Mentre in microscopia elettronica riesco ad avere un'immagine della struttura stessa, e sono queste immagini che troverete sempre in bianco e nero, e dove si vedono ad esempio gli elementi di membrana, dove si distinguono il reticolo endoplasmatico, il Golgi, dove si impara a riconoscere i mitocondri, l'involucro nucleare e così via, d'accordo? E questa è la microscopia elettronica, mentre la microscopia ottica mi permetterà o di distinguere l'organizzazione cellulare a livello tessutale, oppure, se voglio e mi interesso solo di quello che avviene all'interno della cellula, lo potrò in realtà studiare attraverso la microscopia ottica, ma soltanto attraverso dei metodi che sono indiretti, cioè le colorazioni che mettono in evidenza quella struttura. Perciò quello che vedo non è direttamente la struttura, ma la colorazione che risulta della presenza della struttura, o meglio ancora, di una determinata molecola. Quello che vedrete con il professor Dore riguarda come tipologia di colorazione quelle che sono le colorazioni istologiche, e dunque sono basate sulla natura degli organelli, sulla loro composizione chimica, e sfruttano le composizioni chimiche degli organelli, e queste sono le reazioni istologiche, le colorazioni istologiche. Non vanno a livello, di solito, a livello proprio molecolare. La specificità molecolare la raggiungiamo con l'uso di anticorpi specifici. Ma prima di arrivare a descrivere cosa sono gli anticorpi e perché ci possono essere strumenti molto utili per noi, vorrei ancora fare una distinzione. Avrete visto delle immagini anche nei libri che sono appunto di colorazione, che potranno essere sul rosso, che possono essere sul blu, sul viola, sul marrone, questo tipo di colore. Quelle sono appunto delle colorazioni che risultano magari anche con l'uso di anticorpi, ma della precipitazione, cioè dal risultato di una reazione enzimatica che ha provocato localmente dove è avvenuta questa reazione, ha provocato la precipitazione di una sostanza colorata. Perciò la sostanza colorata avvenuta la reazione enzimatica si fissa, rimane presente, ok? Questo fa sì che se ho un anticorpo che ha riconosciuto questo oggetto si è legato, e la reazione colorata dopo avviene solo dove è presente questo anticorpo, ok? È una reazione che fa, detto in grande linea, precipitare una sostanza colorata, e siamo nelle lunghezze d'onda dell'ottica, di quello che si vede anche a occhio nudo. Quello che viene molto utilizzato e si chiama la microscopia in campo chiaro, perché lo sfondo è bianco e poi vedete la colorazione. A questo si oppone quella che è la microscopia in campo scuro. Perché? Perché lo sfondo della reazione, quando si osserva al microscopio a fluorescenza, appare come nero. Perciò lo sfondo è tutto nero, e su questo sfondo nero possiamo osservare delle strutture colorate. Colorate perché? Perché invece di avere una reazione enzimatica che faceva precipitare un colorante, abbiamo una molecola che è fluorescente, emette fluorescenza, è eccitata a una determinata lunghezza d'onda, restituisce luce. Ok? A seconda delle caratteristiche di questa componente fluorescente, noi avremo come risultato una fluorescenza verde piuttosto che rossa, piuttosto che blu. E questo ci permette di avere un risultato con la fluorescenza che è molto più ad alta definizione. Mi spiego. Se avevo una reazione colorata, riprendendo l'esempio, avevo qua questo, la presenza di questa molecola riconosciuta, la precipitazione del colorante mi ha fatto una patacca marron che in pratica è molto densa. In effetti, se vedete qua, vedete, posso dire questa cellula esprime questa molecola, è presente la molecola dentro a questa cellula, non è presente nell'altro. Questa è positiva la reazione, quello è solo una colorazione per vedere dove sono le cellule e questa è negativa. Perciò questa è il marroncino, è la reazione positiva e l'altro è la reazione negativa. Già subito potete commentare, la morfologia delle cellule è la stessa, sono rotonde in tutti i casi su questo preparato, soltanto alcune di queste esprimono una determinata molecola, che ci riporta al discorso che facevamo l'altra volta. Anche dalle divisioni cellulari posso avere una distribuzione asimmetrica delle molecole e dunque potrei avere una situazione di questo tipo qua. Cellule che morfologicamente si assomigliano, quando vado a vedere nel dettaglio delle molecole e dell'espressione genica che utilizzano, scopro che in realtà esprimono molecole diverse, solo per collegarlo a quello che abbiamo visto finora. Dicevo, se faccio una reazione colorata, le vedrete anche quando voi vedrete questi preparati al microscopio, spesso queste colorazioni sono proprio grossolane, d'accordo? Si vede uno strato, si vede una cosa, cioè non entra nel dettaglio. Vedete qua il tipo, poi ne vedremo dopo, di risultato che si ottiene e invece permette di andare molto di più nel dettaglio. E soprattutto vedete che in questo caso posso avere nella stessa cellula più colori. Perché questo? Perché la definizione così precisa, che se io ho, che è un altro borsellino qua, se ho due oggetti, uno vicino all'altro, ok? Ho preso due astucci, per quelli che sono nel fondo ve lo racconto, due astucci diversi, posso fare due reazioni, una delle quali mi riconosce specificamente questo e verrà con un fluorocromo verde, e assieme mettere nella stessa reazione, dunque osservare nello stesso momento un'altra reazione che riconosce questa altra molecola e questa volta da un anticorpo che è collegato a un fluorocromo di un altro colore. Ecco che riesco a vedere qualcosa di più preciso, riesco a fare più di una reazione nello stesso momento. Riesco già ad aver fatto un progresso, mentre le tecniche istologiche erano decisamente grossolane. Quelle che hanno permesso con l'immunoistochimica in campo chiaro, ha permesso già di andare a siblare delle molecole in modo più specifico, ma la reazione di colorazione era così grossolana che una volta che l'ho fatto per una molecola è già diventato quasi tutto marroncino e non riesco a farne una seconda. La fluorescenza in campo scuro mi permette di avere una risoluzione molto maggiore e di poter vedere in contemporanea più di una molecola. Adesso, in particolare per quelle in fluorescenza, ma non solo, si aggiunge la microscopia che utilizza questa volta il raggio laser e permette di fare delle sezioni ottiche del preparato. Cioè, poi arrivo alla sua domanda. Uno dei limiti nella microscopia è lo spessore del preparato. E bisogna tagliare, bisogna fare le fette, d'accordo? Da osservare al microscopio. E tecnicamente più di tanto non riesco a farle sottili, sono già estremamente sottili. Stiamo parlando di alcune decine di micron, ma mi fa uno spessore almeno di una cellula. E dunque, quando faccio l'osservazione, l'osservazione è il risultato della luce che ha attraversato tutti gli spessori. Se ho due molecole che sono nel piano verticale, una sopra l'altra, mi sembrano che siano una vicino all'altra, ma non è detto. Quando facevo l'esempio degli astucci, dicevo che siamo sulla seconda dimensione, sul piano, e sono una vicino all'altra, con la fluorescenza semplice riesco comunque a risolvere i colori in modo tale da vedere se sono distanti, se sono proprio sovrapposte, vicine vicine, le vedo che sono, si dice, colocalizzate, sono localizzate nello stesso posto. Si sommano i colori, dal verde al rosso diventa giallo, dove è giallo sappiamo e che perché in realtà è il risultato di un verde più un rosso. Se vedo giallo, ok? Ma il giallo potrebbe essere perché questi due astucci sono proprio giustapposti uno sopra l'altro, allora è giusto, sono veramente colocalizzati. Ma potrebbe essere che nello spessore del preparato, se io guardo dal tetto, cioè dal soffitto, e guardo sotto, me le vedo sovrapposte uno sull'altro. Non è detto che fisicamente siano veramente sovrapposti. Rendo l'idea? E dunque uso adesso quello che è il microscopio confocale. Mi tiene la tuccia, perché sennò mi manca una mano. Ecco, perfetto. Allora, cosa fa? Stia attento che non si rovesci nulla. Cosa fa il microscopio confocale con il laser? Il laser cosa ha di peculiarità? È estremamente preciso. E con il laser posso mettere, che metto il piano focale. Il piano focale vuol dire mettere a fuoco, vuol dire dove vedo. Ok? Con la microscopia ottica classica sommo il tutto. Con la microscopia laser metto il piano a questo livello, regolando. Il preparato ha sempre lo stesso spessore, eh? Ma metto a fuoco su questo piano, e dico non vedo niente, tutto nero. Metto a fuoco su questo piano e è tutto nero. Metto a fuoco su questo piano e cosa vedo? Questo l'avevamo detto che era rosso. Vedo rosso. Scendo e non vedo niente. Scendo e non vedo niente. Scendo e vedo verde. Grazie. Con l'informatica ricostruisco il 3D. Ok? E quello mi permette di aggiungere alla microscopia classica, che mi dava delle informazioni su due dimensioni, di accedere alla terza dimensione, cioè l'informazione sulla localizzazione nel piano dello spessore del preparato. E queste sono, diciamo, le frontiere sulla microscopia e quello che si fa. Adesso in effetti noi qua abbiamo un microscopio confocale, mentre non abbiamo un microscopio elettronico. Il microscopio elettronico ce n'è uno all'ortobotanico, e in effetti i colleghi di qua che devono fare microscopia elettronica vanno all'ortobotanico, anche perché c'è un problema di dimensioni. Allora, il microscopio classico, come quelle che userete in laboratorio, saranno bianchi, saranno neri, ma più o meno la dimensione, sono alti così e si mettono sul tavolo. Ci sono i stessi collegati a dei computer, E semplicemente la differenza è che invece di guardare magari nell'oculare, guardi sul video. Ci sono dei microscopi che sono dello stesso tipo ma a fluorescenza, si vede sia in campo chiaro sia in campo scuro, e sono come scale, sono un po' più alti perché dietro c'è questa scatola nera che è quella della fluorescenza, ma siamo ancora comunque con un oggetto che sta sul tavolo. Se un oggetto, se un microscopio confocale, inizia con il microscopio di per sé non appare molto diverso, ma ha tutta la parte che è collegata al laser, perciò si trova una grossa scatola vicino, e poi tutto l'aspetto informatico. Perciò siccome bisogna già avere il tavolo che è un po' più largo, ok? Il microscopio elettronico è tutta un'altra storia. Il microscopio elettronico è un oggetto di questo tipo qua o di questo, a secondo che sia una scansione o a trasmissione. Essere uno che si occupa del microscopio elettronico è decisamente una qualifica a sé. Perciò solo semplicemente, banalmente, nella scala, d'accordo? Il microscopio elettronico è veramente un oggetto con altre caratteristiche. Per dare ordine di grandezza e di prezzo, perché secondo me serve anche questo, qua siamo a diverse centinaia di mille di euro, qua siamo comunque sopra i 100.000 euro quando si parla di tutto attrezzato dei microscopi confocale, dipende ma comunque da, diciamo, da 75 a 100. Quando sono invece microscopi a fluorescenza classici possiamo andare tra 10 e 20, dipende molto dalla qualità dell'ottica, e come le macchine fotografiche, alla fine non è tanto il corpo che costa molto caro ma sono gli obiettivi, e a quelle che possono essere dei microscopi di banco che comunque sono qualche migliaia di euro. Perciò questo vi dà la scala. Però c'era una domanda che poi mi ero dimenticata nel frattempo. Allora ci arriviamo nel dettaglio della fluorescenza e come funziona questo. Allora vi ho detto, sfrutta in particolare questa cosa che nell'immunoistochimica si chiama immuno e istochimica, perciò isto sono i tessuti o le cellule, si chiama immunoistochimica o immunocitochimica, se uno si interessa al tessuto o si interessa alle cellule, ma la cosa importante che deve fare tilt per voi è immuno, e immuno vuol dire che utilizza gli anticorpi, ok? Questi anticorpi sono delle molecole, sono delle proteine, e io non vado ovviamente nel problema della struttura di queste molecole, ma la cosa semplice da sapere e da capire è che sono delle molecole che hanno una struttura rappresentata ad Y, dove le due braccia dell'Y si caratterizzano per quella che viene chiamata la parte variabile, che sarà quella specifica che riconosce una determinata molecola. Prendiamo l'esempio. L'anticorpo, che quando io dico, da un punto di vista del vocabolario, l'anticorpo riconosce la molecola che è questo astuccio, vuol dire che una delle braccia della Y ha affinità, complementarietà strutturale chimica. Questo vuol dire l'affinità, è come un incastro tra le dimensioni, tra le cariche elettriche, tra la struttura, sono due oggetti che si incastrano uno nell'altro, ok? E più l'incastro è preciso, e più si dice che l'anticorpo è specifico. Questa Y riconosce appunto uno o l'altro delle braccia, le due braccia sono uguali. Okay? E dunque le due estremità della Y sono quelle che portano l'aspetto di riconoscimento delle molecole. Il che significa che se questa è una fetta di tessuto e io aggiungo una soluzione che contiene l'anticorpo, d'accordo? L'anticorpo è sciolto, per dirlo in parole povere, dentro a questa soluzione. È un tampone dell'acqua che contiene questa molecola. Lo metto sopra, questa Y se incontra astucci diversi non si lega. Se incontra per complementarità questo, si lega, si ferma, si fissa. Ok? Perciò queste parti qua sono le regioni, abbiamo detto, variabili, e sono quelle dove fissiamo il nostro, la molecola che è stata riconosciuta. Quando abbiamo un principio di questo tipo qua, abbiamo quello che si chiama uno strumento, una sonda, qualcosa che mi permetterà di identificare dove è presente l'oggetto che mi interessa. Questo sarebbe l'astuccio riconosciuto dall'anticorpo blu. Giusto? Se io nella soluzione ho tante molecole, questo anticorpo non si lega alle altre, ma si lega a quello che ho messo qua, gialle.
Il fatto che si leghi me lo identifica.
Allora, il fatto che sia legato l'anticorpo fa sì che dopo io non andrò a vedere la molecola gialla, ma vado a identificare l'anticorpo. Perciò è per quello che si dice è indiretto. Non è la colorazione della molecola direttamente che mi interessa, ma l'uso di qualcuno che riconosce questa molecola e che sarò in grado di identificare. Perciò questo trucco, questa caratteristica, che non hanno inventato ovviamente i ricercatori, cioè i ricercatori osservano quello che esiste in natura e lo sfruttano, questa informazione o queste capacità, in un contesto che è quello del laboratorio nel quale lavorano. Perché abbiamo la produzione, cioè gli anticorpi a cosa servono normalmente? A difendersi, no? A difendersi da molecole che sono estranee al nostro corpo. E perché ci difendono dalle molecole che sono estranee al nostro corpo?
Perché potrebbero rappresentare un pericolo.
Allora, ci dobbiamo difendere perché la molecola può rappresentare un potenziale pericolo. Ma perché avere gli anticorpi ci permette di difenderci? Perché deve riconoscere quelle molecole estranee. Perché? Perché attraverso le Y delle braccia delle immunoglobuline, cioè degli anticorpi, si legano a queste molecole estranee. Una parentesi, perché si legano solo alle molecole estranee e non si legano alle nostre molecole?
Perché riconoscono le molecole, sono state selezionate le molecole che si legano.
Perché durante lo sviluppo sono state generate cellule che potevano produrre qualunque tipo di anticorpo. Quelle che erano degli anticorpi che riconoscevano le nostre molecole sarebbero stati pericolosi perché diventava una reazione autoimmune. E dunque queste cellule sono state mandate a morire. Ecco che torna la fisiologia della morte cellulare. Ok? Perciò, se riconoscono le molecole estranee, è semplicemente perché tutti gli anticorpi che riconoscevano le nostre molecole non vengono più prodotti perché le cellule che le producevano sono state mandate a morte cellulare. Dunque rimangono queste Y che hanno delle braccia fatte strane e più ci sono Y con delle braccia strane, più avremmo una potenziale risposta immunitaria efficace. Ok? Perché? Perché siamo esposti a molecole che sono estranee, ma non sappiamo come sono fatte. Perciò se abbiamo un ventaglio di immunoglobuline molto ampio, la probabilità che ce ne siano alcune che riconoscono questa molecola estranea è più alta. È per quello che si deve stimolare il sistema immunitario e che va bene che i bambini si leccano le dita, ok? Se non il pavimento direttamente per terra. È pazzesco quello che fanno i piccoli, eh? Però in realtà uno dice, ah va bene, è molto sporco, ma ha stimolato molto bene il suo sistema immunitario. Non so se le mamme italiane la pensano come me, ma più o meno, no? Allora, capito, perciò gli anticorpi hanno questa caratteristica. Visto che hanno questa caratteristica, i ricercatori cosa hanno detto? Ma se io sono in grado di avere le molecole che riconoscono specificamente qualcos'altro, per me è molto utile. E dunque si utilizzano anticorpi prodotti, poi non vi racconto come sono prodotti, ma si fanno produrre questi anticorpi, possono essere prodotti comunque attraverso l'immunizzazione di animali, poi dopo si può per fare un prelievo di sangue all'animale che ha reagito all'esposizione a questa molecola estranea e si recuperano le molecole, le immunoglobuline dal suo sangue. Niente di nemmeno così sconvolgente, ok? Facendo questo ho la possibilità di avere un anticorpo che mi è utile, tipo voglio un anticorpo contro la molecola gialla, inietto questa molecola gialla appropriatamente preparata a un coniglio, ok? Dopo 3 o 4 settimane vado dal coniglio, gli dico per favore dammi l'orecchio, ti prendo un po' di sangue, faccio coagulare per eliminare o centrifugo per eliminare la parte cellulare e tengo quello che è il siero. Questo contiene le immunoglobuline. Con questo vado a metterlo sul mio tessuto, ok? Dove è presente la molecola gialla si lega l'Y. Se ho anticorpi che sono con delle specificità diverse sullo stesso tessuto, perciò se voi fate caso a questo punto le tipologie di molecole sono le stesse, questo anticorpo è specifico per questa molecola verde, l'altro riconosce quella gialla. Ecco quello che dicevo prima, una tipo riconosce questo astuccio, l'altro riconosce l'altro astuccio. La cosa che viene sfruttata poi dopo per fare la rivelazione, perché finora noi non abbiamo messo né la fluorescenza né l'enzima per la colorazione. Quello che succede dopo è che questa Y, che ha le braccia così diverse e specifica per diverse tipologie di molecole, ha in compenso una parte comune, che viene chiamata la parte costante, che sarebbe la parte, il tronco comune, no? Basale di questo qua, di questo anticorpo. E anticorpi che sono fatti nella stessa specie hanno delle caratteristiche comuni. Perciò se l'anticorpo è stato prodotto da un coniglio, la sua parte costante è quella che è comune a tutte le immunoglobuline del coniglio. Se invece è stato fatto immunizzando una capra, la parte, e lì andiamo a fare lo zoo praticamente, perché cominciano con queste cose dell'anticorpo, anticapra, anticoniglio e così via. Comunque, la parte costante invece, d'accordo, che è la cosa importante da ricordare, è specifica della specie. Perciò, se questo è stato prodotto nella stessa specie, questi due anticorpi si differenziano per le braccia della Y, ma sono uguali per la parte che riguarda la parte costante, il tronco comune. Se andiamo ancora avanti, adesso abbiamo la nostra sezione di tessuto nel quale sono presenti queste diverse molecole che qua invece di essere colorate giochiamo sulla forma diversa. Quando mettiamo la nostra soluzione su queste cellule o su questo tessuto, cosa succede? Succede che le Y si legano per una delle due braccia, ok? Quello che vi facevo vedere prima con gli astucci. Quando a questo punto ho questo che si è associato per specificità, perché non si è legato qua, ma si è legato dove c'era la complementarietà con l'estremità delle sue Y. Se questo anticorpo è stato modificato, è stato prodotto in coniglio, ci mettiamo la R perché sta per rabbit e si usano sempre le terminologie inglese. Questo vuol dire che quando faccio poi a questo punto il lavaggio, cioè vengo con una soluzione, come dire, dell'acqua, per dirlo in modo più diretto con voi, non è acqua, ma pazienza, fa lo stesso effetto, lavo via quello che non si è attaccato. Perciò ho fatto la fetta, ho messo la soluzione, lascio a incubare, lavo via. Quando lavo, quello che non si è attaccato va via. Non l'ho più messo, sì. Avevo messo via e le altre sono, non le abbiamo più. Quello che faccio dopo è che metto un altro anticorpo, questa volta questo secondo anticorpo viene chiamato anticorpo secondario, perciò il primo dà la specificità, riconosce specificamente una parte del tessuto, ok? E si è legato. Avete capito perché si è legato? Sì, per la specificità, dove trovava la complementarietà alla gamma. È di tipo chimico, è una complementarietà sulle cariche elettriche, è una complementarietà sulla struttura, l'ingombro sterico, una complementarietà su proprio di natura chimica. Non è che si deposita per il peso, perché se fosse così non sarebbe specifico. L'abbiamo lavato via, mettiamo questa volta un altro anticorpo che però è stato prodotto in un altro animale e è diretto, cioè riconosce la parte costante delle immunoglobuline che abbiamo appena utilizzato. Sapete che l'interazione è di tipo anticorpo-antigene, d'accordo? Perciò in questo caso l'antigene è presente sulla sezione, riconosciuto dall'anticorpo. L'anticorpo è stato prodotto in coniglio, questo è il secondo anticorpo, le braccia di questo anticorpo cosa riconoscono? Riconoscono la parte costante dell'immunoglobulina, che a questo punto questa parte costante del primo anticorpo è l'antigene del secondo. Vi ho sconvolti? Qualcuno ha capito? Non ha capito? Qualcuno non ha capito? No. Gli anticorpi del secondo animale sono stati fatti di solito un'altra specie. Perché sono stati fatti un'altra specie? Perché se io inietto a un coniglio delle immunoglobuline di coniglio, li provoca una reazione immunitaria?
No.
No. Sulla parte costante? No. Perché in realtà lo riconosce come coniglio. Perciò il secondario, l'anticorpo secondario, deve essere fatto in un'altra specie alla quale ho iniettato per immunizzarlo il frammento costante, questo, delle di immunoglobuline di coniglio. Dunque, Questo è l'antigene di questo anticorpo. Sono altre domande? Ah sì, ma no, non abbiamo ancora. Sta correndo troppo. Ok? Allora, in pratica succede questo. Io sono l'anticorpo primario e riconosco la molecola che è presente sul tessuto. Qualcuno vuole fare l'anticorpo? Lei in rosso, venga a fare l'anticorpo secondario. Ok? Io sono un rabbit e lui si vede subito e capra.
Chiedo scusa.
No, figurati.
Queste sono le braccia della Y, ok? Lei mette due braccia, ma riconosce la parte costante. Perciò una delle sue braccia riconosce me, io riconosco l'anticorpo. Se qualcuno ci vede passando, ci dà per male. Ok? Lui è coniugato con l'enzima. Grazie, era perfetto. Ok? Perciò, quello alla fine, l'anticorpo secondario, che è stato modificato chimicamente, coniugato si dice, gli si è attaccato un enzima. L'enzima sarà responsabile della reazione colorimetrica, ci arriviamo finalmente. Ok? Perciò, per arrivare a vedere la molecola che ha qua, ci abbiamo messo un anticorpo, un altro anticorpo, un enzima, dobbiamo mettere il substrato dell'enzima che provoca una reazione colorata. Se non è coniugato all'enzima, potrebbe, e lo vedremo in l'altro caso, coniugato a un fluorocroma, come una lampadina. Perciò, se sempre la stessa reazione, ma l'anticorpo secondario invece di essere stato coniugato a un enzima è coniugato a un fluorocroma, per vederlo devo andare in microscopia fluorescenza, avere un'eccitazione a una lunghezza d'onda particolare e questo mi restituisce il colore. Perché vedete che è totalmente indiretto, quando vedete queste immagini, poi dopo noi cosa commentiamo? Se questo, tutta questa reazione riguardava delle molecole del citoscheletro, ad esempio, noi vediamo questa rete molto bella, molto spettacolare, fluorescente, che rappresenta il citoscheletro. D'accordo? Ma no, no, non è che in microscopia ottica si vede il citoscheletro, perché di per sé non lo risolve. Ma dopo aver fatto la reazione di immunohistochimica o citochimica con gli anticorpi che vanno a vedere ad esempio l'actina o la tubulina, dopo io vedo il citoscheletro.
Come mai la molecola fluorescente non può essere associata all'anticorpo primario?
Allora, giustamente lui mi chiede perché l'anticorpo fluorescente non è associato all'anticorpo primario, perché avete bisogno di mettere un anticorpo secondario che riconosce il primario, giusto? Pertinente, assolutamente, ha ragione. Allora, lo si fa perché? Perché se io voglio fare, in alcuni casi, sempre interessandomi della stessa molecola, però ho bisogno di fare una rivelazione che sia di tipo colorimetrico. Oppure, nell'altro esperimento, per altri motivi, ho bisogno che sia in fluorescenza verde. Oppure ho bisogno che sia in fluorescenza rossa. Oppure, e così via. Se io ho un sistema di questo tipo qua, posso avere nel frigorifero, perché poi si tiene nel frigorifero, perciò, le boccettine di tutte queste cose, che mi dice... ho un certo numero di anticorpi primari e dall'altra parte avrò un numero molto più ridotto di anticorpi secondari. E a seconda di quello che mi interessa, posso andare a usare lo stesso primario con un secondario diverso e fare una reazione che sarà enzimatica piuttosto che a fluorescenza, perciò una versatilità maggiore. Mentre se io dovessi avere, sempre per riconoscere ciascuna molecola, tutte le possibilità, dovrei comprare un numero molto maggiore di anticorpi, perché lo stesso dovrei averlo coniugato con l'enzima, coniugato con il fluorescente verde, coniugato con il fluorescente rosso. E dunque, a parte che amplifica un po' la reazione, ma soprattutto è molto più versatile avere le due cose separate e ricombinare quello che mi interessa nel momento in cui mi interessa. Ci sono altre domande? Allora, con questo dicevamo devo dare un substrato dove è presente l'enzima, il prodotto di questa reazione enzimatica è quella che mi fa precipitare e mi dà il colore, ok? Per quello che dove trovo il colore è indirettamente dove era presente l'antigene, ma spesso la risoluzione è tale per cui mi fa appunto di queste marcature molto grossolane, non è molto fine come risoluzione. E soprattutto se io volessi verificare se vicino c'è quest'altra molecola, il fatto di avere tutta la colorazione che mi maschera il tutto il resto, non potrei fare delle doppie marcature. Perciò ho identificato questo precipitato del colorato mettendo per una associazione tante molecole che precipitano. Ok? Stessa cosa per la fluorescenza, perciò si parte nello stesso modo e per quello che l'anticorpo primario è lo stesso, faccio l'incubazione, lavo via quello che non è stato attaccato e vengo questa volta con l'anticorpo secondario fluorescente. Se questo è fluorescente, qua vedete che tutto sommato mi lascia molto più libero il tessuto in modo tale da poter avere un'altra reazione e avere una doppia marcatura, la risoluzione molto maggiore, la definizione del colore. Esistono diversi fluorocromi a diverse lunghezze d'onda. Le cose maggiori che si utilizzano sono appunto queste fluorescenze verdi, queste fluorescenze rosse. Ci sono, già visto, avete visto assieme a me, la colorazione dei nuclei, che mi dà questa colorazione di solito azzurra, più o meno marcato. Questo è perché invece si utilizza una molecola che si lega alla cromatina, che si lega agli acidi nucleici e che è fluorescente. Perché in questo caso io non uso questa fluorescenza per identificare qualcosa di specifico, ma uso questa fluorescenza azzurra per, su uno sfondo, altrimenti è tutto nero, capire dove sono i nuclei. E sapere dov'è il nucleo mi permette di dire, attorno al nucleo ci sarà il resto della cellula, e dunque vado a vedere lì se vedo l'altra fluorescenza. Perciò il blu è una marcatura generica per gli acidi nucleici che mi marca il nucleo, mentre il verde e il rosso sono il risultato di reazioni di immunofluorescenza, della specificità di riconoscimento anticorpo-antigene. Questo vi dicevo. Vedete che questa cellula mi fa vedere che c'è qua il nucleo ed è un nucleo dove quella molecola che è riconosciuta dal fluorocromo verde, cioè dall'anticorpo secondario che riconosce il primario, che riconosce la molecola specifica che ci interessa, D'accordo? Perciò qua lo vedete? E si vede che questa struttura, quale struttura è? Cosa corrisponde? Questa molecola ci marcherà una molecola che è localizzata dove? Quando queste sono le stesse immagini, mette una sopra l'altra, ok? Perciò questa vedo solo il verde. Se guardo assieme al blu, che mi fa vedere dove sono i nuclei, e dunque questa, la molecola riconosciuta da questo anticorpo localizza, cosa c'è che delimita il nucleo? L'involucro nucleare. Questa proteina che è stata riconosciuta è una proteina che localizza a livello dell'involucro nucleare. Ok? Che è diverso come tipo di risultato di quello... No, rimetto qua, non so se cos'ho dopo, ma... Beh. Che è diverso di quello che invece è il risultato di una fluorescenza che mi marca il citoscheletro. Quelle che avrete anche visto, che come l'immagine del corso, come quella che avevamo visto, che invece dà delle specie di raggi all'interno della cellula e che sono gli elementi del citoscheletro. Perciò con questa cosa riusciamo a vedere le strutture indirettamente. Quello che vi dicevo della doppia marcatura è che se questa è la nostra prima reazione che avevamo appena fatta, vi ricordate? Questo è l'antigene, l'anticorpo primario, l'anticorpo secondario, fluorescenza verde. La fluorescenza ci permette di fare di nuovo lo stesso tipo di reazione ma contro un altro antigene. Lo faccio usando un immunoglobuline che mi riconosce invece questa struttura che io per esempio ho messo qua quadrata. E dunque va a riconoscere e si lega dove può. Se quello c'è già un po' di ingombro, ad esempio qua non riesce a legarsi. Perciò, comunque qua riesce a legarsi. La M sarà per mouse. In effetti è fatto un'altra specie. L'anticorpo secondario sarà stato prodotto avendo utilizzato come antigene cosa? Il secondario, che dovremmo mettere qua. Sarà stato prodotto in un'altra specie. Ok? A volte la capra l'abbiamo già utilizzata, può essere utilizzato nel cavallo. Ok? Perciò cavallo è stato immunizzato con cosa? La parte costante delle immunoglobuline di topo. Sono andata poi a fare il prelievo dal cavallo, ok? Faccio, l'abbiamo immunizzato con la parte costante di immunoglobuline di topo, lui ha fatto reazione immunitaria, attivato il sistema immunitario, ha prodotto un sacco di anticorpi contro la parte costante delle immunoglobuline di topo. Non è che gli abbia fatto molto male, è anche in piena forma. Non teme, vero, un prelievo di sangue? Perché i maschi di solito già solo all'idea svengono. Perciò li sto facendo un prelievo di sangue, tutto bene? E da questo sangue contiene le immunoglobuline che mi riconoscono la parte costante del topo. In effetti a questo punto quando faccio l'incubazione si legano alla parte costante delle immunoglobuline di topo. Queste, dopo aver fatto il prelievo di sangue, queste immunoglobuline sono state trattate chimicamente invece per aggiungere questa fluorocroma, cioè questa molecola che farà una fluorescenza rossa. Quando vado dopo, lavo via questo e mi trovo queste marcature che sono verde e rossa. Abbiamo lavato?
I colori sono,
mi chiede, i colori sono universali o ciascuno se le può dipingere come vuole? No, i colori sono abbastanza definiti, perché dipende dalla lunghezza d'onda, cioè è un problema di lunghezza d'onda di eccitazione e lunghezza d'onda di emissione. E i spettri non devono essere sovrapposti, perché se io quando eccito la lunghezza d'onda che mi permette di vedere il verde, in realtà avessi l'eccitazione delle molecole che invece hanno il fluorocromo rosso, non riuscirei più a capire com'è la fluorescenza, perché vado a vederle prima mettendo la lunghezza d'onda che mi fa vedere il verde, poi dopo la lunghezza d'onda che mi fa vedere il rosso, e poi dopo associo le due immagini una sopra l'altra. Perciò, fatte così, sono lo stesso campo, c'è la stessa distribuzione. In questo caso vedo una molecola ed è la fluorescenza rossa, nell'altro caso vedo la molecola verde. Se io metto le due immagini sovrapposte, qual è la mia conclusione? Che ambidue, cioè le cellule, esprimono sia uno sia l'altro. Non so dire se le due molecole sono molto vicine, molto lontane, perché questo a questo livello non riesco a risolverlo. Tutto questo è avvenuto però su un tessuto, che siano cellule, che sia fette di tessuto, che è stato fissato per fare questa reazione di immunoistochimica e queste immagini che si vedono, è un tessuto che è stato trattato, morto, in modo tale che assolutamente le molecole non si possono spostare e il materiale è, non può avere un, non è un aspetto dinamico quello che posso ricavare come informazione. Potrei fare un trattamento su delle cellule e andare a vedere cosa succede a questa fluorescenza a tempi diversi, ma vuol dire che devo avere una piastra di cellule, una seconda, una terza, una quarta, poi farò il trattamento e recupero queste cellule, a un tempo più lungo recupero questo, poi le analizzo, ma in modo indipendente. Quello che vedremo poi dopo l'interruzione è il fatto che adesso, ed è per quello che io voglio farvi vedere questo aspetto che magari vi sembra un po' arduo all'inizio, perché adesso quello che riusciamo a fare è di vedere queste fluorescenze, ma in cellule vive, e questo è il motivo per il quale dopo, facendo lezione, io riesco a farvi vedere dei filmati in cui si vedono le cellule, le molecole ad esempio, che in realtà si spostano all'interno della cellula. D'accordo? Per vedere questo è perché si può lavorare su delle cellule vive, ma in questo caso si usa un approccio che può come risultato sembrare simile, ma dietro una filosofia, un approccio completamente diverso. E ci serve per altre cose, perché ci serve avere un aspetto, ripeto, dinamico. Potete subito capire, perché è una delle cose che avrete visto di più all'interno di libri di testo, che è la divisione cellulare. Allora, la divisione cellulare l'avete visto tutte, avete visto in particolare una cosa, che è l'allineamento dei cromosomi sulla piastra metafasica. Però un conto è vedere un'immagine che te lo fa vedere a questo punto, che te lo fa vedere al punto successivo, che te lo fa vedere così. Un altro è vedere le in dinamica, d'accordo? E la stessa cosa che tra leggere un fumetto e vedere il filmato. Perciò non è che mi dà per, cioè, anzi sperabilmente, non è che sono i risultati di uno negano l'altra tecnica, ma mi danno dei risultati, cioè delle informazioni che sono complementari, e noi sfruttiamo moltissimo le informazioni complementari. Non c'è mai una tecnica che ti dà tutte le informazioni, ma bisogna avere degli approcci da più punti di vista per riuscire a ricostruire un'informazione più completa. Diciamo solo 5 minuti di aerazione e poi riprendiamo.